scrollato.
Oggi è il mio turno di Sibivario. Ho preparato un riassunto della parte che abbiamo fatto la volta scorsa per entrare un pochino di più nell'argomento. E la volta scorsa abbiamo iniziato a leggere il paragrafo 4 e quindi abbiamo iniziato a leggere appunto la pagina 106. E di cosa abbiamo letto? Bachelor afferma che lo spostamento da compiti a verità, da saper fare a conoscere, comportò l'alterazione di alcuni testi più antichi. E prende come esempio il termine samudaya, che è nei quattro compiti associato alla parola dukkha. Tradizionalmente questo termine viene tradotto come origine oppure come causa. Mi sembra a prima vista la scelta giusta, perché l'ortodossia buddista insiste che tana, tradotto come brahma, è l'origine della sofferenza. Quindi dukkha samudaya. Poiché la sofferenza abbraccia la gran parte dell'esperienza della vita, nascita, invecchiamento, malattia, morte, ne consegue che la brahma è la causa di tutto ciò che sperimentiamo come esseri umani. E quindi per porre fine alla sofferenza si deve far cessare la brahma, che è la causa. Ciò porta all'estinzione, ossia al nirvana finale. Si arriva quindi all'affermazione che la brahma è l'origine della sofferenza, e questa affermazione, secondo Bachelor, è un dogma metafisico della tradizione buddista che col tempo si è trasformata, quindi la tradizione buddista, in una delle diverse religioni indiane, come abbiamo visto già in precedenza. Ma Bachelor sostiene che questa parola, la parola samudaya, in altri contesti è usata con il significato di sorgere, di risultare. In effetti la reattività sorge, si sviluppa ogni qualvolta un organismo vivente e senziente entra in contatto con il suo ambiente. Essere consapevoli delle nostre reazioni al contatto con l'ambiente ci mette in una posizione migliore per lasciare andare la reattività e non rimanere intrappolati nel flusso di pensieri ed emozioni che sorgono nella mente e che sono l'ostacolo principale all'ingresso nella corrente del sentiero, ossia sono l'ostacolo principale al pieno sviluppo e al completo fiorire umano. Alla fine del sutta, i quattro compiti, viene raccontato che Kondanya, comprendendo quello che il Buddha aveva appena insegnato, pronunciò la frase: tutto ciò che è soggetto al sorgere è soggetto al cessare.
Graziano, scusa, non so se solo io, ma ogni tanto sento bloccarsi la voce. Non so se magari non
Sì, anch'io.
ho segnale.
Provo ad aprire la porta, perché sono in camera e magari non arriva bene il segnale. Ditemelo ancora se per caso. Quindi diceva, perché Gotama aveva affermato che ciò che cessa è la reattività, è evidente che ciò che sorge deve riferirsi ugualmente alla reattività. Nonostante questo, la terza nobile verità è riportata tradizionalmente come la verità del cessare della sofferenza e la quarta come la verità che conduce al cessare della sofferenza. Lo scopo del Dharma diviene perciò raggiungere la cessazione completa della sofferenza, ossia l'uscita definitiva dal ciclo di nascita, morte e rinascita. In questo modo, secondo Bhaskara, viene abbandonato l'insegnamento originario del Buddha, che aveva come scopo il coltivare un modo di vivere che, venendo a patti con dukkha, che potrebbe essere pensato come disagio o una condizione esistenziale, porta al pieno sviluppo e al fiorire della persona umana. Questa era il contenuto della prima parte del paragrafo 4. Non so se mi avete sentito meglio. Avete sentito meglio oppure sempre con delle interruzioni?
È andato un po' meglio, secondo me.
Un pochino meglio solo alla fine, qualche
finale.
Qualche momento si è perso.
Finale.
Finale.
Un pochino meglio. Ok, perché non riesco ad aprire molto neanche le porte perché sono in casa degli amici di mio figlio che stanno facendo un po' di baccano. E quindi ho chiuso per non avere rumore.
Beh, però di nuovo c'è stato un peggioramento.
È bloccata la immagine addirittura.
mi sentite? Vedo che effettivamente mi esce il messaggio che la connessione internet non è stata.
Proviamo.
Se sentite che non si sente bene, ditemelo. Allora, riprendiamo a leggere da pagina 108. In pratica, dal primo capoverso, pongo qui di seguito. Espongo qui di seguito un'ipotesi per spiegare come ciò sia potuto accadere. Iniziamo con i quattro termini chiave che sorreggono sia i quattro compiti sia le quattro verità. Sofferenza, dukkha. Il sorgere, samudaya. Il cessare, niroda. Il sentiero, magga. La lista ci fornisce uno schema dei domini primari dell'esperienza umana su cui Gautama concentrò i suoi insegnamenti. Sofferenza denota la totalità della nostra condizione esistenziale, nascita, malattia, invecchiamento e morte, così come il mondo fisico, il nostro corpo, sensazioni, percezioni, inclinazioni e coscienza. Il sorgere denota brama, avidità, odio, illusione e gli flussi, cioè ogni tipo di reattività innescata dal contatto con il mondo. Il cessare denota il finire della reattività che equivale al nirvana, l'immortale e l'incondizionato. Il sentiero denota lo triplice sentiero, che inizia con l'entrata nella corrente e si estende a tutte le nostre risposte alla vita. Etiche, con definiti, ognuno di questi quattro compiti diventa, ognuno di questi quattro domini diventa la sede di specifiche pratiche di Dharma. Fermerei un attimo. la capirà se avete sentito la lettura, B se avete qualcosa da dire.
Sì, abbiamo sentito. Io almeno okay, ho sentito.
Allora, forse si è stabilizzato un pochino. Ah, io avevo due osservazioni. La prima è questa appunto questione che Duca, secondo Bachelor, denota la totalità della nostra condizione esistenziale, che va, l'abbiamo già visto anche in altri passaggi, e quindi come questo vada molto al di là del concetto di sofferenza che abbiamo in mente, no? A volte quando parliamo di Duca restringiamo il campo di significato di Duca solo alla sofferenza, proprio questa idea di condizione esistenziale, di disagio esistenziale, cioè che Duca abbraccia tutta la nostra vita, momenti belli, momenti brutti, situazioni neutre, qualsiasi situazione è comunque Duca. E l'altra mi faceva pensare ancora, si rincontra in questo passo, il termine immortale, quando dice che il cessare denota il finire della relatività che equivale al nirvana, l'immortale, l'incondizionato. Anche questo termine, l'immortale, l'abbiamo già incontrato precedentemente, a pagina 73. E l'aveva tradotto, l'aveva spiegato Bachelor dicendo che l'immortale è l'assenza positiva di reattività, ossia ciò che denota una vita rigogliosa, una vita fiorita. Quindi non intende immortale nel senso stretto, privo di morte, ma come vita rigogliosa, ecco, questo è quello che, come lui aveva spiegato questo termine in un passaggio precedente.
Sì, anch'io sono stata così colpita dal termine totalità della nostra condizione esistenziale e mi riporta questo un po' a quel famoso egocentrismo di cui siamo infarciti, perché comunque il termine totalità esclude un po' quel pensiero che spesso, perlomeno a me è capitato, mi capita, che mi accompagna, che dice perché a me succede a me. No, la totalità della nostra condizione è questa. E anche mi riporta alla lettura che abbiamo fatto martedì, mi pare, in cui si rifletteva sul fatto che noi pensiamo, non so, alla nostra salute e pensiamo che ci sia dovuta. Non è così. Nella nostra vita, in questo termine totalità, dobbiamo tenere presente che nulla ci è dovuto, perché la nostra vita è infarcita di questo. Dobbiamo prenderne atto. E credo che Graziano, in questo sottolineare la totalità, ci sia davvero dentro molto. Sembra un termine così, però invece è proprio vero che è così, anche se non so, in modo egoistico o egocentrico che dir si voglia, pensiamo che no, ma questo è un momento di sfortuna che mi è capitato. No, la vita è questa, che ci piaccia o meno, insomma.
Sì, anch'io sono molto d'accordo con Elena. Probabilmente, almeno io interpreto così, che da un punto di vista egocentrico la vita è sempre insoddisfacente. Finché ci sarà un ego, non ci sarà soddisfazione. E quello secondo me è dukkha, perché almeno io inizialmente pensavo sempre a dukkha come sofferenza e lo visualizzavo sempre come una sofferenza fisica. Invece è un dukkha, almeno per me, il dukkha che sto sperimentando è una sofferenza anche nei momenti belli, cioè è come se anche le cose belle non reggessero la sfida del tempo. Anche un bicchiere d'acqua, bevuto quando ho sete, buonissimo, poi ne bevo un altro, poi ne bevo un altro, poi ne bevo un altro e poi sono disgustato. Cioè non c'è niente, anche le cose belle che reggono che reggono, diciamo, che possono avere in sé la soddisfazione, ecco, non c'è niente che regge. E quindi è come se non ci fosse nulla in realtà che può soddisfarti completamente. Allora il problema non è l'esterno, è finché c'è un ego non ci sarà mai soddisfazione. Quando scompare l'ego non c'è più il problema. E quello così la vedo io, perché non ci sarà mai niente che ti può soddisfare, perché tutto a lungo termine fa cilecca. È solo l'ego che va eliminato. Eliminando l'ego, proprio, l'ego non vuol dire scomparire, cioè eliminando la pretesa che le cose vadano come dico io, scompare probabilmente anche questo senso di vuoto e anche probabilmente quello che lui chiama come dukkha, ecco. Secondo me può essere anche interpretato così.
Posso proseguire? Il passo successivo è identificare le pratiche specifiche che devono essere applicate a ogni dominio. Come abbiamo visto nel capitolo 3, esse sono: comprendere la sofferenza, lasciare andare il sorgere, contemplare il cessare, coltivare il sentiero. Queste pratiche si possono pensare come un quadruplice compito nel quale esse si intersecano e sostengono la vicenda, o come una sequenza di quattro compiti, dove ogni pratica è la precondizione per quella successiva, come parte di un ciclo continuo di feedback positivo. A un certo punto, tuttavia, si è iniziato a lungo termine per sviluppare una teoria su come la sofferenza si genera e su come possa essere superata. Essi divennero di conseguenza sofferenza, il sorgere della sofferenza, il cessare della sofferenza, il sentiero che porta al cessare della sofferenza. Se inizialmente sofferenza era soltanto uno dei quattro termini, ora veniva a qualificare e a definire tutti gli altri. Questo cambiamento fece sorgere due problemi. Il primo, come abbiamo visto, implicava attribuire alla parola samudaya, il sorgere, un senso causale. Il secondo consisteva nell'introdurre una discordanza nelle definizioni classiche delle quattro nobili verità, come sono riportate nei quattro compiti. In quel testo e in tutto il canone, la prima, la seconda e la quarta verità sono invariabilmente definite attraverso una parafrasi. Infatti, sofferenza significa nascita, malattia, invecchiamento, morte e così via. Il sorgere della sofferenza significa brama reattività nei suoi diversi aspetti. E il sentiero che porta al cessare della sofferenza significa il sentiero con otto diramazioni, Ma quando arriviamo alla terza verità, il cessare della sofferenza, non viene più data una simile parafrase. Invece ci viene detto che è lo svanire senza tracce e il cessare di quella reattività tagna, lasciare andare e abbandonarla, libertà e indipendenza da essa. Poiché ci è stato detto che sofferenza indica la totalità della condizione esistenziale di ogni cosa, dalla nascita alla morte, dovremmo aspettarci una definizione del suo cessare che spieghi come si manifesta il cessare di quella condizione esistenziale. Invece il testo descrive soltanto il cessare della reattività. Mi fermo di nuovo.
Questa osservazione è molto interessante, perché se avesse dovuto mettere la terza nobile verità, cessazione della sofferenza, come nascita, malattia, vecchiaia, morte, praticamente dovrebbe dire cessare della vita. E quindi è normale che abbia dovuto usare un altro termine, perché altrimenti sarebbe stato, non dico incomprensibile, ma avrebbe voluto dire che il cessare della sofferenza coincideva col cessare della vita, col finire della vita. E questo probabilmente non sarebbe stato accettato in modo del tutto positivo. E poi altra cosa che mi sorprende sempre è che la sofferenza è sempre legata alla reattività, comunque nel modo più tradizionale, alla Brahma, e non a tutti e tre i veleni, quindi Brahma, avversione e ignoranza. Anzi, se io dovessi scegliere dei tre uno, io sceglierei ignoranza, avidya, perché dall'ignoranza probabilmente deriva poi l'avversione e l'attaccamento. Il fatto che sia stato scelto la Brahma non mi è mai stato chiaro. Non so se qualcuno ha un'idea del perché questa scelta particolare.
Io, Graziano, ci ho pensato, Graziano, Riccardo, ci ho pensato l'altra volta che era sorta questa domanda. Mi è venuto in mente che può essere anche che, magari essendo nata in un contesto monacale, dove tra i tre veleni il desiderio forse è quello più soffocato, penso che probabilmente loro abbiano focalizzato molto sul desiderio. Perché io la penso come te, io avrei scelto l'ignoranza. Secondo me tutto dall'ignoranza sorge, cioè avversione e desiderio partono dall'ignoranza. Però mi sono reso conto che anche le altre letture focalizzano molto sul desiderio i monaci. Forse mi sono risposto da solo, perché magari in un contesto monacale è quello forse il veleno più difficilmente, in un certo senso, controllabile. Ecco, forse mi sono risposto così. Forse chi fa una vita di rinuncia vede più come demone il desiderio, ecco, che l'avversione o l'ignoranza. Forse chi è abituato magari a stare con i testi sacri, l'ignoranza la percepisce meno, forse anche l'avversione in un contesto non proprio variegato come la civiltà occidentale. Forse invece il desiderio, avendo solo una ciotola e molte restrizioni, viene magari percepito come il più invadente dei tre. Però è una risposta che mi sono dato dalla volta scorsa, personale, chiaramente.
Eccellente risposta.
Grazie.
Bravo.
Da lì mangio 4 volte al giorno adesso. Da quel giorno che ho risposto.
In effetti è una buona spiegazione, mi sembra accettabile.
Per esempio, io, se dovessi scegliere, visto il mio contesto lavorativo, farei tutto sull'avversione, focalizzerei molto sull'avversione, per esempio. Quindi credo che sono tutti e tre equiparabili. Ecco, credo che dipenda dal punto di vista, a mio parere dipenda dalla sfaccettatura che gli si dà, ma in effetti sono rappresentati che uno insegue l'altro, quindi credo che dipenda dalla sfumatura che si vuole dare. Ecco.
Bene, la nostra società, che è definita la società del consumismo, la Brahma ha una bella fetta, una bella importanza.
Assolutamente, anzi ci provocano i desideri apposta, perché così consumiamo. Direi che nella nostra società, anche nella nostra società, per i monaci forse era una Brahma di origine diversa, però sono assolutamente d'accordo, da noi nella nostra società la Brahma è stimolata veramente.
Più che altro nella nostra società è stimolata l'avversione di non avere tutto quello che ci fanno bramare.
Anche.
Ma perché secondo me l'avversione deriva dal fatto che secondo me quello che ti fanno bramare ti promette la felicità,
ecco,
o il superamento della sofferenza, chiamiamolo, se vogliamo rimanere in questi termini. Allora è chiaro che se cambiare macchina, avere una macchina nuova piuttosto che qualsiasi altra, fare un viaggio da qualche parte, è la possibilità di raggiungere la felicità. Nel momento in cui non ce l'hai, provi avversione, perché chiaramente ti impedisce di raggiungere quella felicità promessa.
Comunque sono, cioè, entrambi legati all'ignoranza, perché se uno si conoscesse di più, scoprirebbe che anche se ottiene qualcosa che desidera, no, e che poi, diciamo, no, non ottiene, diciamo, una soddisfazione duratura, no? E quindi, in effetti, anch'io vedo che l'ignoranza, hanno peso tutte, ecco, sì.
Certo. Poi, in effetti, l'ignoranza è la base, come è vero.
Ma mi fate venire in mente che proprio una persona che conosco è venuta da me e mi ha detto: ah beh, ma oggi sono proprio contenta perché ho comprato la macchina nuova, mega, ovviamente una macchina da, non so, per me impensabile. E io dico: beh, se sei contenta, bene, va bene, è una bella giornata allora. E lei mi ha detto: sì, ma c'è un problema, che fra 2 giorni sto male come prima. Cioè, quindi, voglio dire, c'è anche, cioè, me l'ha detto lei, non lo so, magari qualche volta anch'io cado in questo meccanismo, ma me l'ha detto lei, questo quindi presupponeva anche una certa consapevolezza da parte nostra, dico, di essere umani, di quello che siamo vivendo. E poi talvolta invece è più forte comunque quell'istinto che ti è stato immesso, insomma, istinto, no, quell'istinto ben manipolato da chi ha un interesse ben preciso e ti rende anche consapevole, perché me l'ha detto lei. E io gli ho detto: beh, questo non va bene, perché non è che devi continuare a essere contenta per la macchina, però non è neanche che devi ritornare triste. Certo è che si attribuisce all'auto il raggiungimento della felicità, e vabbè, ciao, abbiamo finito. Non abbiamo scampi.
E poi l'auto, alla prima riga che ti succede, la prima ammaccatura, si soffre ancora di più, perché l'auto è nuova rispetto a una vecchia, dici: vabbè, una riga in più che cosa fa?
Io
mi ricordo anche sugli sci nuovi, prima riga che ti fanno soffrire. Okay. Cioè, è così come tutte le cose. Avevo letto, ma forse l'avevo già detto qualche altra volta, che avevano fatto delle statistiche su delle persone che avevano vinto la lotteria delle cifre considerevoli, che dopo il primo periodo di euforia, passato un anno, le loro condizioni di felicità erano esattamente le stesse di prima della vincita, quindi erano tornati al livello precedente. Per cui è vero che la miseria è una brutta cosa, ma i soldi di per sé, oltre un certo limite, a quanto pare, non fanno la felicità.
Beh, certo, dalla miseria non ti aspetti la felicità, mentre dalla ricchezza te l'aspetti, quindi in un certo senso la fregatura è doppia.
Hai ragione.
Nessuno se l'aspetta. E quindi parti già prevenuto e sofferto. Invece dalla felicità te l'aspetti, poi si rimane male. Quindi l'altezza è maggiore. Però per collegarmi a quello che diceva Elena, che avevo sentito un maestro che è scotto buddista favoloso, che diceva che lui riempiva la casa di immagini sacre. E quando gli chiesero perché lui riempiva la casa di immagini sacre, lui disse: perché tutto quello che vediamo, anche se noi non lo sappiamo, lascia l'impronta nella nostra anima. E quindi automaticamente, anche se non ci vado, però il fatto che ci sono lascia un'impronta in me. Ed è la cosa della pubblicità. Sappiamo che non fa la felicità, ma questo bombardio continuo lascia un'impronta. E nei momenti di vuoto, di quello, compri la macchina che vuoi tu, compri la merendina che vuoi tu, compri le scarpe che vuoi tu, è una cosa pilotata non naturale, però facilmente una trappola ben congegnata, perché nessuno è mai completamente stabile. Al primo momento di debolezza cadi nelle buche che hanno preparato, quindi è un po' quello. Quindi capisco cosa vuol dire, cosa ha detto la tua amica della macchina, ci cadiamo tutti.
Certo.
Quindi è normale, anch'io faccio tutto il buddista, quello, poi quando capita il momento di debolezza voglio quelle scarpe lì, quel pantalone lì, quella maglietta lì, siamo un po' tutti così, perché
hai ragione.
La nostra è un po' la società che è stata ben apparecchiata, consapevoli di questo.
Il maestro è Donato che diceva questa cosa?
Io ascolto Lama Michel di Milano, Kumpen Lama Ganchen si chiama. Se vai su internet e scrivi Lama Michel, ci sono tantissimi suoi discorsi. Io di Milano è quasi 10 anni che andavo, dopo essermi trasferito a Piacenza, a Reggio non sono più andato, solo 2 volte. E vado a seguire le lezioni da lui a Milano, bellissimo, fantastico. E lui ha tutte queste chicche che mi raddrizzano ogni tanto, mi fanno vedere quanto si va fuori dal seminario.
Sì.
E dicevo questa cosa qui.
Anch'io lo seguo con lei.
Lui diceva: riempite la casa di immagini sacre, che voi non sapete perché, ma loro sì.
Bella, bella.
Bene, bene.
E del resto mettersi in casa anche, non so, le calligrafie di Tai, piuttosto che altre suggestioni di questo tipo, come dire, sono anche fatte apposta, no? Secondo me, per ti svegli al mattino e leggi qualcosa che ti ispira. Il problema è che dopo un po' non le vedi più.
Ma loro lasciano l'impronta lo stesso.
Forse è vero.
Penso di sì.
Però scusa, un'immagine di questo tipo, secondo me, è già un'impronta metafisica su cui bisognerebbe riflettere comunque. È qualcosa che prende un potere indipendente da te. Io sulle immagini sacre sono sempre un po' guardingo. Silvia ride.
Però Riccardo, dipende dal significato che il tuo inconscio dà a quell'immagine.
Ma l'inconscio è inconscio, non è razionale.
Certo, però diciamo, per pura teoria, naturalmente la pratica è un'altra cosa. Se supponiamo il tuo inconscio ti ricorda il sentiero della pratica, anziché pensare, cioè bisogna vedere cosa pensa il tuo inconscio, e in tutta teoria, se ti conosci molto bene, qualche segnale dovresti averlo. Sto parlando naturalmente in una linea puramente teorica, sottolineo. E certo che se io so che il mio inconscio gli dà un'immagine metafisica, dà all'immagine un significato metafisico, ne posso parlare. Se però mi ricorda qual è il pensiero che io intendo seguire per stare meglio, qual è il mio sentiero, eccetera, potrebbe anche essere un'immagine positiva, però comunque meno nociva di altre.
Certo, io non conoscendo così bene il mio inconscio, evito.
Io non
però già il fatto
niente.
Che chiami immagine sacra, già questo sacra ha una valenza molto particolare, non è neutra. Né immagine, è immagine sacra.
Sì, sì, bisogna sempre aggiungere un sacra per me. È vero, assolutamente.
Scusate, io questo
sì, perché allora sentire. Voglio dire, potrebbe... No, ma infatti non capivo bene, Riccardo, a cosa ti volevi. Invece adesso che hai detto sacra, ecco, sì. Mi è più chiaro. Però penso che questo valga... Cioè, allora, ad esempio, circondarsi di bellezza, quindi la bellezza è sempre anche, ovviamente, una scelta un po' individuale, no? È comunque uno stimolo ad essere, diciamo, più... ci si prende cura maggiormente di sé circondandosi di bellezza. Ad esempio, c'era uno studio in quartieri degradati. Se tu incominci a tenere una zona, diciamo, pulita di quel quartiere, quindi, per dire, raccogli regolarmente le carte, no? Togli i danni, eccetera, la gente ha rispetto di quella parte dove la zona è tenuta bene molto di più rispetto ad altre, no? Non che poi non vengano più rovinate, no? Perché ovviamente... Quindi penso che anche per... Cioè all'interno della nostra casa, no, in genere abbiamo questa tendenza a metterci le cose che ci fanno piacere, che ci danno uno stimolo, no, di benessere, ecco, che può essere appunto... Cioè, ecco, sì, io immagini sacre gli davo un'immagine più... Cioè, sacra potrebbe essere la foto dei miei genitori, ad esempio per me, no? Che mi ricorda appunto, ad esempio, gli antenati. Cioè, lo facevo molto più largo, ecco, invece tu specificando il discorso sacro, allora ho capito dove volevi andare, diciamo, a toccare, ecco, che punto volevi toccare. Non so se mi sono spiegato.
No, beh, è sempre un sacro meditato prima, cioè non un sacro imposto, ecco. È non un crocifisso messo perché mi hanno obbligato, è un crocifisso
certo.
Credo. Sì. Quindi anche quando poi sì. Non lo vedo, solo il fatto che c'è qualcosa, ma c'è sempre una meditazione razionale prima o personale.
Come lo chiamo quella scultura?
È una cosa superstiziosa, ecco, non così.
Ecco, scusate, però vedete come tutto diventa complicato, quanti ragionamenti bisogna fare su questa cosa. Io sono per una visione semplice dell'insegnamento del Buddha. Non so, lui dice, quello che è buono, fatelo, quello che non è buono, lasciatelo stare. È molto semplice. Invece qui cominciamo a fare un sacco di ragionamenti per accettare una cosa che riteniamo piacevole per noi, no? È questo, io vedo molta complessità, come in certi sutra del Mahayana, vedo dei salti mortali per farli rientrare nella corrente principale. C'è il rasoio di Occam che dice, no, dipende la soluzione più semplice in genere è quella più corretta. Io sono per la semplificazione in questo aspetto, ma questa è una visione naturalmente mia personale. Qualcuno può avere le immagini sacre, vederle lì, dire che è bello, ma non avere nessun salto mentale. A me la procurerebbero, ecco perché ho detto questo. Silvia non è d'accordo con me. Non è d'accordo.
Per esempio, in mio caso, io penso che a me, per esempio, sin da piccola, sai, i messicani abbiamo molta tradizione per le immagini sacre e mi piacciono tantissimo. Io, la mia stanza è piena di crocefissi, di madone, mi piace moltissimo. Anzi, lì dove lavoro, sapete che lavoro dalle sore, ogni volta che devono, la madre... hanno un sacco di madone che gli manca una mano e così via. Me le regala tutte, le prendo, le sistemo e le tengo lì. Mio marito mi ha fermato perché ha detto, ma senti, queste madone dappertutto. Però mi piace un sacco, anzi la stanza della madre superiore mi fa ridere perché sì, sì, sembra una stanza di suora, però la mia amica scherza. La vede, dico, ma queste madone, abbiamo un sacco di madone, me lo dia a mia madre. E io Mi piace tantissimo, non lo so, forse in un'altra vita sarò stato un monaco, un che ne so, un religioso sicuramente, perché l'incenso, è, ovviamente le candele, però la immagine mi fa stare benissimo. E mi ha regalato la madre un rosario con delle così, le palline così, e il crocifisso enorme, l'ho messo nella mia stanza e mi fa stare benissimo, mi sento a mio agio, ecco, mi sento a mio agio. Probabilmente in un'altra vita sarò, io credo molto in quello, che in altre vite siamo stati con queste fissazioni che abbiamo, o per esempio con le immagini, con le cose, evidentemente c'è qualcosa che ci stiamo trascinando dietro, penso.
Dovremmo venire qualche volta a casa tua,
sai? Sì, vi faccio il tour.
Perché tra quadri, sculture, madonne, crocifissi...
Purtroppo, proprio... Santa, quello che hai tu è un peso importante.
Dovete entrare inginocchiati.
Sui vetri.
Va bene, direi di proseguire. Riprendiamo la lettura.
Va bene.
Sappiamo che persone di ogni ceto sociale, al tempo di Gotama, non solo avevano contemplato il cessare della reattività, ma che vivevano la loro vita da quella prospettiva. La loro esperienza, perciò, non poteva essere stata quello del cessare della sofferenza, del cessare della totalità della loro condizione esistenziale, per la semplice ragione che erano tutti ancora molto vivi. Questo mi fa molto ridere, questo fatto che siano ancora tutti molto vivi. Il Buddha stesso si lamenta di malesseri fisici, della frustrazione, di dover gestire un'organizzazione, dei disturbi della vecchiaia e del dolore di morire. Finché avremo un corpo fisico, sperimenteremo una sofferenza. Potremo evitare temporaneamente dolori e frustrazioni entrando nell'assorbimento meditativo, come Gotama dice di aver fatto per affrontare la sua ultima malattia. Ma non appena emergiamo da tale stato, torniamo in questo mondo imperfetto, con tutti i motivi di irritazione e disagio che porta con sé. Quello che i buddhisti strombazzano come la fine della sofferenza non può pertanto intendere davvero ciò che dice. Non solo ha poco senso, ma i discorsi stessi affermano chiaramente che significa la fine della reattività. Lasciare andare la reattività e contemplare il suo cessare non è certamente un compito facile, ma è qualcosa a cui possiamo almeno aspirare. Mentre la fine della sofferenza rimarrà una chimera fin tanto che siamo corpi pulsanti che respirano, si nutrono, digeriscono e defecano. Mi fermerei ancora un poco?
Beh, direi che qui però ce lo spiega chiaramente e credo anche che abbia molta ragione, insomma, su quello che dice. Non è che se quando ti è passata, sto facendo ovviamente un esempio molto così terra a terra, ti è passato il mal di denti, non ti ritornerà mai più. No, è una vita io che ce l'ho perché sono debole di denti, me lo terrò finché campo e ci devo imparare a comprenderlo, a fare le dovute cure, eccetera. Questa è una cosa banale, ma credo che valga per tutto.
Io penso che questo paragrafo, che questo pezzo trovo veramente perfetto, aiuti a togliere un po' i dubbi sulla perfezione assoluta, ma che questa perfezione può essere sempre relativa, anche in base alla sofferenza, cioè giunti al risveglio, al nirvana, questo non può essere proprio per motivi pratici, visto che viviamo in un universo che è imperfetto, che riusciamo a avere qualcosa di realmente perfetto. Quindi questa spiegazione mi sembra eccellente.
Scusate, vi ascolto col video spento perché avevo già mal di testa e vedo che mi dà troppo fastidio guardare il video. Scusate.
Bene. A me appunto piace ancora questo insistere sul fatto che questi quattro compiti intesi come li ha interpretati Bachelor, secondo lui nella originalità del discorso del Buddha, siano compiti più alla nostra portata, qui possiamo, dice, almeno aspirare, no, di raggiungere. Mentre la fine della sofferenza rimarrà una chimera, finché saremo vivi. Cioè, quindi, per raggiungere la fine della sofferenza, in qualsiasi sia il significato che vogliamo dare a questo termine, dukkha, no? Che sia disagio esistenziale, che sia condizione esistenziale, che sia sofferenza, che sia quello che vogliamo, finché saremo vivi diventa improponibile, no? Perché anche prima pensavo che quando si diceva che è la brama che porta alla sofferenza, ma appunto non è sempre la brama. A me capita a volte al mattino di svegliarmi e di provare un disagio, mi è capitato, immagino che capiterà anche ad altri, ma non è un disagio dovuto alla brama, al desiderio di cosa. Magari è un disagio che può essere dovuto al fatto di essere consapevole di avere un giorno in più e magari di essere un pochino più vecchio, più vicino alla morte, oppure qualsiasi altro tipo di disagio, no? E quindi, come dirà, e poi come diceva appunto Riccardo, in un mondo imperfetto in cui completamente impermanente, in cui tutto continuamente muta e quindi qualsiasi cosa noi abbiamo dato per assodato il giorno dopo o dopo un'ora non lo è più, difficilmente riusciamo ad essere soddisfatti, sempre soddisfatti di ciò che c'è. Sicuro sempre, avremo sempre qualcosa che non ci soddisfa e quindi quello che possiamo fare non è tanto andare oltre questa insoddisfazione, ma non reagire a questa insoddisfazione, cercare di imparare a gestire la reattività rispetto a queste insoddisfazioni.
Anch'io sono d'accordo con te, Graziano, cioè l'insoddisfazione nasce quando non fluiamo con la realtà. È inutile dirlo, cioè, quando la realtà è soddisfacente quando non fluiamo, non siamo con lei. Quello che va abbandonato è il giudizio sulla realtà, e quando giudichi la realtà la pretendi in un modo e quindi la discrimini e nasce il come deve essere, il come è. È semplicemente un fluire. Quello che deve morire è il nostro ego psicologico, non la vita. La vita continua e noi continuiamo sereni. Deve dissolversi quella mania di controllo, quell'aspettativa, quella brama, nel senso quella, quel vedere il dolore come la sofferenza come qualcosa, il dolore come qualcosa di personale diventa sofferenza. Cioè la sofferenza è quando prendo il dolore lo rendo personale, è crearmi quelle storie, quei pensieri. Il dolore deve esistere, il dolore è qualcosa di naturale che spinge, che muove il mondo, che il dolore ti porta ad andare da una parte o dall'altra, sopravvivenza, è tutto. E la sofferenza nasce quando ne facciamo una storia, facciamo la nostra storia personale, da lì nasce poi tutto. Quindi, e provare ad abbandonare il controllo su questa realtà, che non è facile ed è il motivo per cui a volte magari ci si sveglia un po' con quel disagio senza un motivo. A me capita così, ecco, mi alzo già con quell'insoddisfazione, quella voglia di controllare, di fare, di dire, non so neanche che cosa, quella reattività inconscia quasi.
Proviamo ad arrivare alla fine del paragrafo. La definizione incongrua del cessare della sofferenza indica di nuovo la presenza di mani anonime che alterano gli insegnamenti originari. Come mossa cruciale nella trasformazione dei compiti in verità, fu aggiungere il termine sofferenza per qualificare gli altri tre termini. Sorgere, cessare e sentiero. Non rimaneva altro che inserire lo stimolante titolo Nobile verità per arrivare a questa lista. La nobile verità della sofferenza, la nobile verità del sorgere della sofferenza, la nobile verità del cessare della sofferenza, la nobile verità del sentiero che conduce al cessare della sofferenza. Anche se i quattro compiti sono ancora conservati nel testo, i quattro compiti sono diventate appendici sintatticamente assurde alle quattro nobili verità. Quando arriviamo alla esposizione delle verità di Sariputta, che è data secondo il canone all'epoca della vita del Buddha, sono ormai stati del tutto messi da parte. Sì, forse a me viene da chiedermi come mai nel tempo è stato dato così tanto spazio e tanta importanza appunto a Dukkha, tanto da, come dire, farne un pochino il termine sostrato di tutto quanto la dottrina, no? Cioè la Dukkha che si muove per, come dire, spiegare tutta la l'insegnamento del Buddha, almeno negli insegnamenti tradizionali. E mi chiedo se anche questo non sia, ma forse l'abbiamo già anche visto, un derivato dalla cultura dell'epoca, no? Sia della vita vista come sofferenza e punto, quindi come qualcosa da superare, da andare oltre, come una sorta di tappa obbligatoria da cui passare per poi dissolversi nel nulla, nella vacuità, nel nirvana. Ecco. Come questa concezione sia una concezione che era probabilmente molto diffusa nell'India dell'epoca. e come sia stata poi ripresa e come dire, introdotta nei testi che riproducevano i discorsi del Buddha.
La frase quando arriviamo all'esposizione delle verità di Sariputta,
sì.
Non riesco a capirla.
Allora, io penso che anche io prima nel preparare questa lettura ho cercato di capire meglio, ma non sono andato molto oltre. Però mi è venuto poi in mente che forse proprio all'inizio di questo capitolo, ma non l'ho trovato, Bachelor fa riferimento a un sutra in cui Sariputta a citare le quattro nobili verità. Ne parla proprio all'inizio, ma non ho trovato il riferimento.
Ma c'è una nota 17 che riporta la Majjhima Nikaya 141 e magari si può vedere appunto se si trova. Adesso volevo dare un'occhiata se riuscivo a trovare rapidamente.
Ma cioè, mi viene da chiedermi, quindi quello che vuole dire è che non è giusta la datazione del canone. Perché è impossibile allora che no, durante la vita del Buddha ci sia stata un'esposizione delle verità diversa. È così? No? Boh.
Sì, in realtà c'è questo riferimento che è a pagina 101 del libro, proprio all'inizio di questo capitolo. E, praticamente sta parlando all'inizio delle due epigrafi che ha messo all'inizio del capitolo, dove uno è una delle epigrafi che fa riferimento alla esposizione degli elementi, che è un discorso, un sutra, e, in cui si dice che la sua liberazione è fondata sulla verità irremovibile, poiché questo bhikkhu è la suprema nobile verità, cioè il nirvana che non inganna. Dice immediatamente dopo l'esposizione degli elementi c'è un altro discorso di impianto simile intitolato Esposizione delle verità. Questo discorso racconta che Gotama ritorna nel parco dei cervi a Isipatana vicino a Benares, dove si suppone abbia pronunciato il suo primo discorso insieme ai discepoli Sariputta e Moggallana. Dopo averli lodati come rispettivamente la madre e la levatrice della sua comunità, dichiara che Sariputta è in grado di annunciare, insegnare, descrivere, stabilire, rivelare, esporre e mostrare le quattro nobili verità. Il Buddha in quel punto si ritira lasciando che sia Sariputta a pronunciare un discorso su questo argomento. E Sariputta presenta le definizioni canoniche di ognuna delle quattro nobili verità, quali sono esposte nei quattro compiti, ma si interrompe bruscamente. Quindi fa riferimento a questo testo, no? Che è citato appunto in questa pagina, che è pagina 101.
Sì, tra l'altro l'ho trovato sul canone Pali e in effetti è questo. Magari poi lo mettiamo tra i riferimenti legati a questa parte, a questo incontro di questa sera. Sì, è proprio così, infatti.
Devo dire che anche a me non è chiaro quel riferimento, come lo scrive... Quando dice quando arriviamo all'esposizione delle verità di Sariputta, che data secondo il canone all'epoca della vita del Buddha, ormai è stati del tutto messi da parte.
Io penso che possa significare anche questo. Sariputra è stato uno degli allievi principali del Buddha, lui e Moggallana, e quindi erano suoi contemporanei. Ma questo sutra è stato, che faceva riferimento ai tempi della vita del Buddha, era già stato ampiamente modificato quando è stato inserito nel canone. No. Cioè era Sariputra che era contemporaneo del Buddha, ma non che questo sutra era contemporaneo del Buddha. Il sutra sarà stato inserito e magari rimaneggiato nei tempi successivi. Forse non è esposto in modo del tutto chiaro questa frase, ma avete ragione.
Beh sì, questa è una spiegazione, no? Quella che hai detto adesso del...
Come lettura mi fermerei comunque qui, perché poi inizia il paragrafo 5 che affronta un altro tema abbastanza complesso, quindi non lo avvierei questa sera perché mi sembra un po'... ci sarebbe... almeno non so cosa vi dite, Riccardo.
Sì, sì, va bene, hai ragione. È un altro di quei punti nodali, secondo me, dell'insegnamento.
Qual è Graziano? Cos'è che introduce?
Introduce il discorso della verità assoluta e della verità relativa, no?
Perfetto, forse troppo.
come concetti da lasciare andare, sostanzialmente. Però anche lì entra in una spiegazione del perché a un certo punto sono stati inseriti questi due, no, idee, e appunto magari suppongono che si parla. Adesso siamo, abbiamo in testa appunto tutto il discorso del dare così spazio alla questione della sofferenza piuttosto che alla reattività. Quindi mi sembrerebbe giusto anche fermarci a riflettere su questo aspetto senza entrare in un'altra questione ancora più spinosa.
Beh, sì. Sì, molto.
Mi ha fatto abbastanza ridere anche quest'altra parte dove dice quando quello che i buddisti strombazzano alla fine della sofferenza, non mi sarebbe vedere il testo cosa dice, perché è un verbo abbastanza forte.
Beh, insomma, devo dire che però questo testo, perlomeno per me personalmente, direi che più lo conosco e più diventa interessante, per quanto sia impegnativo sulla riflessione, a volte anche sulla comprensione. Però è davvero, per me è davvero un saggio illuminante proprio, mi illumina alla comprensione.
C'è anche un punto, secondo me, di sutura tra quel che ha parlato adesso della sofferenza e delle verità, che quando si è passato da compiti a verità, queste nobili verità sono probabilmente verità assolute, nel senso che la nobile verità della sofferenza è valida sempre, che io soffra o non soffra, questa verità esiste, come c'è una verità della cessazione della sofferenza che è andare al di là della brama, no? Che io abbia o non abbia brama, la verità è valida comunque, quindi già questo secondo me è un punto che unisce questi due paragrafi, passare da sofferenza a verità della sofferenza. E poi c'è una cosa che dicevamo prima con Graziano prima di iniziare, oltre che verità assolute c'è anche la realtà assoluta, e molto spesso mi sembra, non tanto in Bachelor che è molto preciso in questo, ma che in tante altre tradizioni buddiste realtà assoluta e verità assoluta tendono a fondersi, a essere usate indipendentemente, cioè che si venga usato alternativamente uno all'altra con lo stesso significato, quindi anche l'aderenza tra verità e realtà, che è un altro punto secondo me molto interessante.
Ma io volevo aggiungere anche questo, in questi giorni ho trovato questo, spulciando fra i libri, come sono solito fare, e mi tocca in qualche modo farlo, e ho trovato questo libro che sto leggendo, si intitola Karma Polis, da Bauman a Buddha e ritorno. E, che è interessante, perché mette in relazione, non so se conoscete, io poco, ma ne ho sentito parlare, qui in questo libro un pochino lo spiega, il pensiero di Zygmunt Bauman, che è questo sociologo polacco che ha introdotto i concetti di modernità.
Società
di...
liquida.
Società liquida. Ecco.
E dopo, alla fine del XX secolo, con il dissolversi della
stai andando via
comunista nella regione,
ti si sente?
Adesso mi sentite?
Adesso in questo momento sì, ma non abbiamo sentito prima.
Adesso
è scomparso allora, anche.
Dice Bauman che parla di liquidità, di società liquida, no? Di una... Pronto? Sì? Adesso?
Così così.
Si riprova. Beh, allora, dice appunto che viviamo in una società che ha perso qualsiasi tipo di riferimento a qualcosa di solido, no? Che era, non so, il credere in una società socialista, ad esempio, oppure il credere in un Dio onnipotente che in qualche modo ha un'influenza sui destini di ognuno di noi e così via, no? Cioè, quindi proprio la caduta delle famose cadute delle ideologie. E quindi lui introduce questo concetto di società liquida, no? Una società sostanzialmente che di giorno in giorno cambia completamente punti d'appoggio. E questo testo lo mette in relazione alla permanenza, quindi anche al pensiero e agli insegnamenti del Buddha. È abbastanza interessante perché si rifà in modo molto esplicito a questo libro di Stephen Batchelor, e proprio lo cita in più passaggi. Tant'è che c'è un capitolo che si intitola Da verità a compiti, e quindi è più esplicito di così. Ed è interessante perché dice appunto che in questo contesto dove sostanzialmente non abbiamo più punti di riferimento solidi, come poteva averli una persona di 30 anni fa, 40 anni fa o 50 anni fa? Per quanto vi dica che nella storia i punti di riferimento solidi sono sempre saltati in qualche modo, nel senso che la società delle monarchie del Settecento a un certo punto è saltata, la società dell'Ottocento a un certo punto è saltata, qualsiasi società, prima o poi, qualsiasi affidamento a qualcosa di stabile, di solido, prima o poi salta, no? Viene meno. E quindi dice, non è che è una condizione nuova questa, è una condizione che si ripercorre continuamente, ciclicamente. Allora, l'interessante è che dice che l'insegnamento del Buddha può in qualche modo insegnarci a come affrontare questa fluidità, questa liquidità della contemporaneità, grazie al fatto proprio che gli insegnamenti del Buddha si basano sull'impermanenza, sulla anicca anatta, no? Cioè, quindi sul non sé, su questa identità che è fatta da cose continuamente in cambiamento, no? E quindi non stabili. Lo trovo interessante come approccio.
Puoi ripetere il nome e il titolo, per favore?
Il titolo è Karma Polis.
Karma Polis.
Editore Franco Angeli.
Sigmund?
Bauman.
Sigmund Bauman. Bauman, sì. Scritto con una sola N, Bauman, un polacco. E lui è abbastanza famoso perché ha scritto dei libri negli anni 90, soprattutto.
La è venuto anche a Piacenza.
E altri libri di quel... Sì.
È venuto a Piacenza tra l'altro due volte, mi sembra, in occasione del Festival del Diritto. Io ho sentito le sue conferenze, effettivamente era una persona con una grande, grande carisma intellettuale e umano, secondo me. Però trovo molto interessante questo titolo da Buddha a Bauman, perché in effetti è un collegamento che ci sta e sinceramente non ci avevo mai pensato, però è vero. Diceva delle cose,
diciamo, molto interessanti. Il Buddha insegna a nuotare senza braccioli.
È vero.
Dobbiamo abbandonare i braccioli, lasciarci andare.
Sì.
Ogni punto fermo è destinato a essere trasceso.
E l'unico punto fermo è quello del consumo in questo momento. Consumo quindi sono praticamente, potrebbe essere
detto. Consumo quindi è il nuovo cogito ergo sum. Consumo quindi sono.
E a questo proposito, Bauman, non mi ricordo il titolo del libro, ma ha scritto un libro per primo, tra i primi a scrivere un libro proprio su questa cosa, insomma, è stato tra i tanti intellettuali, tra i primi a dire che stiamo consumando, proprio nell'ultima intervista, anche prima di morire, che aveva la sua età, aveva proprio detto, l'uomo ha due strade, stiamo consumando 5 pianeti all'anno, ora smettiamo subito, ma è già tardi, oppure soccombiamo alla catastrofe. Il giornalista in quell'occasione gli aveva chiesto, ma lei per quale propende? Ha detto sicuramente la seconda, siamo alla catastrofe dell'umanità.
E comunque lui ha scritto questo libro, si intitola L'etica in un mondo di consumatori.
Ecco, bravo.
E questo libro poi parla anche della, perché penso che sia un concetto che, di cui parla Baum. Avete presente che con Basel abbiamo incontrato qualche volta fa il concetto di etica non legalistica, ma non mi ricordo. L'etica non occasionale, ma situazionale, no? L'etica che cambia di situazione in situazione. E qui lo riprende sostanzialmente.
Graziano, la comunicazione non è liquida.
L'etere ci dice che dobbiamo... So.
Infatti io vi proporrei di chiudere perché vedo che la mia connessione internet stasera è un pochino ballerina, fluida, liquida.
È liquida.
Grazie, buon grazie proseguimento a tutti.
Ciao,
a martedì, un bacione.
Ciao,
ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.